La storia in podcast di Focus.
Era una mattina bellissima, fresca.
Sapevamo che lì dentro stavano morendo in modo.
E
che...
si vedeva di tutto uscire da quel piano altissimo che addegra.
Questo esodo biblico di migliaia e migliaia di.
Ho visto le due torri crollare.
Sono figlio di un sopravvissuto di Auschwitz e mio padre in quei giorni mi faceva delle telefonate assolutamente incredibili.
Il più grande attacco terroristico mai mosso all'Occidente.
Da quel momento è stato un inferno.
11 settembre. Il ricordo di chi lo raccontò agli italiani.
L'11 settembre di 20 anni fa, mentre si spargeva la voce di un incidente a New York, in tutto il mondo la gente si riuniva davanti a un televisore, osservando per la prima volta immagini che sarebbero diventate tra le più tristemente note al mondo. Quel giorno alcuni giornalisti raccontarono agli italiani l'attacco all'America, 20 anni dopo. Queste sono le loro testimonianze.
That's fucking terrorist!
Holy shit!
Oh my God. That's terrorist, bro.
Alessandra Baldini era la responsabile della redazione di New York dell'ANSA.
Era una mattina bellissima, fresca, sole splendente, eravamo in ufficio ed eravamo in quel momento in riunione telefonica con Washington per stabilire il programma della giornata. E doveva essere una giornata qualsiasi, io avevo in programma sfilate di moda. Quando eravamo in riunione avevamo la CNN accesa e abbiamo visto queste immagini che ormai sono impresse nella mente di tutti, questo fumo che usciva dalla torre nord del World Trade Center. E ci siamo chiesti che cosa fare, che cos'era. Poi sono arrivate le prime notizie concitate, c'era la possibilità di un aereo che fosse andato a sbattere contro una delle torri e poi si è capito tutto. La giornata ha preso quella piega che in fondo lo vediamo adesso, ancora oggi, con quello che sta succedendo in Afghanistan, ha cambiato il corso della storia. Per la prima volta nella mia esperienza di giornalista mi sono trovata ad essere dentro la storia e non osservatrice della storia. Quindi c'è stato momenti in cui ho avuto personalmente paura di che cosa poteva succederci nelle ore di quella giornata e dei giorni successivi. L'altro ricordo che ho terribile di una città come New York, che è sempre piena di rumori, cioè il rumore ti accompagna di giorno e di notte, mi sembra che fossero le 4 del pomeriggio, avevamo mandato i pezzi, chiusi i pezzi e siamo usciti e in strada c'era un silenzio assordante, cioè questo silenzio che a New York non si sente mai perché la città era vuota. E poi sono arrivata a piedi all'altezza del Queensboro Bridge, il ponte che collega Manhattan con Queens, e lì c'era un fiume di persone che da Manhattan tornavano a piedi a casa e anche per loro è una giornata straordinaria che ancora non era chiusa. Ricordo di questa devastazione terribile, cioè tanto a lungo è stato difficile avvicinarsi. Ricordo questa devastazione terribile, questa assenza che poi è stata molto ben ricreata nel memoriale con il vuoto delle torri, le torri in negativo che uno può percepire perché si ha la sensazione dell'enormità di quello che è successo. Difficoltà ci fu nelle comunicazioni, perché i telefoni cellulari non prendevano. L'unico canale di comunicazione era la linea telefonica di terra che reggeva. E quindi ci passavamo, ogni volta che avevamo da mandare un lancio, ci passavamo il filo, il cavetto per collegarsi. Poi sono cominciate ad arrivare naturalmente le telefonate dall'Italia, le radio che volevano avere notizie, quindi fu una giornata molto complicata, per non parlare delle famiglie in Italia che anche loro volevano sapere.
Let's just get back. Get back. You want them gone?
They just think there's going to be another explosion.
Anna Guaita, corrispondente per Il Messaggero da New York.
Stavo andando in ufficio quando il primo aereo colpì la prima torre. Io ho una fotografia nettissima di quel momento, perché la Sesta Avenue è una avenue molto dritta che va da nord a sud, e a sud si vedevano le Torri Gemelle. Io stavo però camminando, ero appena andata in banca a ritirare dei soldi e stavo andando verso l'ufficio, quindi stavo camminando sul marciapiede in direzione nord, quindi con le spalle alle torri. Uscendo dalla banca avevo la testa chinata perché stavo riponendo i soldi nella borsetta, e in quel momento è arrivato il primo aereo. Quindi quando ho alzato lo sguardo, e questa è una immagine che porterò per sempre nella mia vita perché è di una nitidezza incredibile, ho alzato lo sguardo e ho visto tutte le facce della gente, era l'ora di punta, quindi i marciapiedi erano affollati, della gente che veniva in senso opposto e quindi marciava verso sud, sconvolta, gli occhi spalancati, la bocca aperta. E questa immagine è la prima immagine che ho di quella mattina. Mi sono girata e ho visto questa in fondo, era una mattina limpidissima, di quelle mattine che New York ogni tanto ci regala, si dice grazie all'aria che arriva dal Canada e all'aria salmastra che arriva dall'oceano, limpide, perfette. E in questo cielo blu, intenso, là in fondo si vedeva questa nuvola bianca che avvolgeva la prima torre. Immaginai che si trattasse di un errore o di un aereo turistico o qualcosa del genere. Sono corsa subito in ufficio, che era lì a pochi passi, sono salita su e ho trovato il mio collega di allora, Stefano Trincia, che aveva il volto terreo. Sono i primi momenti, i momenti in cui ancora speravamo francamente che si trattasse solo di un errore catastrofico, ma di un errore. Poi immediatamente dopo è arrivato l'altro aereo e quella illusione è evaporata. Vorrei sottolineare, perché c'è questa orrenda teoria di cospirazionisti che dicono che non ci sono le immagini dell'aereo sul Pentagono. Ci sono, e come, le immagini dell'aereo sul Pentagono. Questa gente che sostiene questa teoria non sa che il Pentagono è vicino a una grande autostrada, che ci sono centinaia e centinaia di testimoni che guidavano un'automobile in quell'autostrada, che hanno visto l'aereo arrivare e infilarsi nel Pentagono. Sapevamo che lì dentro stavano morendo in modo terribile persone che conoscevamo, e questo è il momento difficile in cui essere umano e giornalista, perché ti devi sedere al computer e devi scrivere, devi il giorno dopo comparire sul giornale, raccontare ai tuoi lettori che cosa è successo. È il tuo dovere, sei pagato per questo, e sei pagato anche fare del tuo meglio per essere obiettivo. Quindi sederti al tavolino e cominciare a scrivere, senza scrivere un pezzo di sole lacrime, ma un pezzo di cronaca, un pezzo che racconti, che spieghi cos'erano le Torri Gemelle, in simbolo, perché per tanti newyorkesi le Torri Gemelle a molti non piacevano, perché erano questi due rettangoli neri così, però erano un faro per i newyorkesi, perché segnavano sempre il sud invece che il nord. E quando si esce dalle metropolitane a New York, spesso se sei su una soprattutto su una avenue, non hai presente dov'è il nord, dov'è il sud, e le torri erano sempre un punto di riferimento. Ti giravi, le vedevi, là il sud è lì, quindi il nord. Erano proprio un faro, una bussola, e la loro scomparsa cosa significava per New York. Questo abbiamo dovuto raccontare dei precedenti, eccetera. Abbiamo cercato di lavorare, sia io che Stefano, in modo il più possibile distaccato, però ricordo dei momenti, avevamo queste due scrivanie, ognuno di noi aveva due terminali di computer e una televisione ciascuno di noi, che ogni tanto alzavamo lo sguardo e vedevamo che avevamo tutte e due gli occhi pieni di lacrime, lavoravamo tutte e due piangendo, quasi senza rendercene conto. Ma siamo riusciti ad arrivare molto al di sotto, molto, molto vicino alle torri, e quello che ricordo, a parte la polvere e dovunque, stranamente bianca, e poi, che so, scarpe, fogli di carta, le cose più strane, borse, chiaramente di persone o che erano scappate o che erano morte, che erano roba che era stata spinta fuori dalle torri dall'impatto degli aerei. E poi l'odore è un odore davvero indescrivibile, perché se potete immaginare un odore che è quasi solido, che ti prende alla gola come se tu stessi ingoiando qualcosa di solido, era acre, terribile, un odore proprio nauseante e soffocante. Tra l'altro, io avevo ospiti in quei giorni a casa, un collega molto caro, Vittorio Giacopini. Pensate che la sera prima lui e la moglie mi avevano detto che volevano andare alle torri in domani mattina, e mi avevano detto: perché non vieni, non prendi un giorno di corta e vieni con un giorno di riposo e vieni con noi? E io alle torri ce l'ho già stata. Dovete sapere che soffro di vertigini da altezza, quindi per me non era una cosa divertente, e poi non avevo voglia di svegliarmi presto, e quindi non ci sono andata. Ma la mattina, quando vi racconto che eravamo lì con Stefano e stavamo lavorando, l'angoscia eccetera, avevo anche l'angoscia di Vittorio e di sua moglie, perché non li vedevo, e c'avevo questo terrore, non capivo, non rispondevano al cellulare. Poi me li sono visti arrivare in ufficio coperti di polvere bianca, tutti e due stravolti, e pensate che Vittorio aveva voluto fumare una sigaretta, e per questo, per fumarsi una sigaretta prima di entrare alle torri, non sono entrati nelle torri, e praticamente una sigaretta gli ha salvato la vita a tutti e due. Fece una telefonata, riuscì a fare una telefonata ai miei genitori, che erano ancora vivi allora, e fu praticamente l'ultima telefonata che riuscimmo a fare dall'ufficio. E ricordo che mia madre e mio padre, che avevano vissuto la guerra, erano stati antifascisti e avevano subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ricordavano gli orrori della guerra. Mia madre mi disse: ma questa è la guerra? E io non seppi risponderle.
Andrea Fiano, allora corrispondente del gruppo Milano Finanza e Class dagli USA, dirigeva Global Finance, la rivista americana di economia internazionale.
Ero fisicamente nei locali del Wall Street, ho lavorato in quell'ufficio per una dozzina d'anni, stavo quella mattina, la mattina dell'11 settembre, cominciando un collegamento televisivo con l'Italia in uno studio insonorizzato. Noi eravamo fisicamente al World Financial Center, davanti alle Torri Gemelle, quindi praticamente dall'altro lato della strada. Abbiamo sentito un gran botto, sono uscito da questo studio, sono andato a vedere. All'inizio sembrava che fosse un aereo che aveva sbagliato rotta, aveva battuto contro le torri, non si capiva ancora nulla per la verità. E al secondo botto, quindi al secondo attacco, diciamo così, siamo scesi. Io stavo al 16° piano, ci siamo fatti questi piani a piedi, siamo sostanzialmente andati per strada, ma già sulle scale di questo enorme edificio si capiva che le cose erano serie, diciamo così. Ho preso un telefono pubblico e ho cominciato a chiamare proprio la televisione. Credo che siamo stati i primi in Italia ad avere un racconto di quello che si vedeva. Si vedeva il fumo e poco dopo abbiamo cominciato a vedere la gente che si buttava dalle finestre e tutto il resto. Poi, mentre molti hanno capito che era il caso di muoversi e in quel caso di attraversare il fiume e allontanarsi, io sono rimasto un po' lì con l'idea di fare, come dire, copertura giornalistica. E quello che mi ha salvato lì c'è una specie di porticciolo turistico ed ero lì un po' incerto sul dove posizionarmi per vedere quello che succedeva. Ho incontrato il portavoce di una banca che conoscevo da anni, che mi ha detto: sì, vabbè, fare il cronista, ma andiamo a qualche centinaia di metri. Questo mi ha salvato la vita, perché davanti al palazzo dove ero io, e poi morto nel giro di poco, direi fra mezz'ora e un'ora dopo, è morto il capo dei pompieri, perché naturalmente il crollo delle torri ha coperto di detriti tutte le zone circostanti, quindi essendo questa dall'altra parte della strada. Quindi quei pochi metri, qualche centinaia di metri che ho fatto sono stati quelli che mi hanno salvato. Dopodiché siamo rimasti più o meno fermi, non funzionavano i cellulari, abbiamo cominciato a guardare la scena e siamo scappati quando è saltata la prima torre. E l'immagine era quella esattamente del fungo atomico. Noi non capivamo esattamente, quello che abbiamo capito noi e migliaia di altri era che era il caso di scappare. Siamo scappati attraverso, a quel punto eravamo più o meno lungo il fiume, lungo l'Hudson, e siamo scappati verso nord. Con me c'era un gruppo di questi dell'ufficio stampa della Merrill Lynch che sono, diciamo così, scappati con me. L'emozione più forte a livello personale è la sensazione netta che la morte è passata davanti agli occhi e che l'ho scampata per pochissimo tempo. Nei mesi, negli anni successivi, ho visto tutto quello che c'era da vedere di documentari, di ricostruzioni, e ho capito proprio il passaggio dei minuti. Ho capito che se non fosse stato per l'intervento di quel collega della Merrill Lynch, io non sarei qui a raccontare la storia, chissà dove sarei. Ecco, tutti gli anni lo chiamo per ringraziarlo. Lui poi ha perso in quel giorno uno dei suoi collaboratori, il più giovane, che era stato mandato a una conferenza che si teneva proprio nelle Torri Gemelle. Come dire, è un anniversario molto triste per lui, perché sente il senso della responsabilità di aver mandato quel ragazzo a morire sostanzialmente. Ma a livello personale l'emozione più forte è quella. Un anno e mezzo dopo, più o meno Natale, sto mangiando in un ristorante al coperto dentro la stazione a Grand Central e vedo una signora che mi guarda, una signora impellicciata con un altro signore che mi guardano, io li guardo ma non mi ricordo da dove li conosco, viene verso di me e mi dice: lei si ricorda di noi? Dico: signora, vagamente. No, dice, le dico la verità, vederla mi fa una grande emozione. Dico: scusi, ma noi mangiavamo nello stesso posto a pranzo al centro delle torri e ci siamo chiesti molte volte se lei fosse sopravvissuto, non sapevamo neanche il suo nome. Vederla così vivo a tavola un anno e mezzo dopo ci fa una grande emozione. E naturalmente ci siamo messi a piangere tutti. Questo ti dà un'idea di quanto forte, diffusa fosse l'emozione fra chi in un modo o nell'altro è sopravvissuto. Io ci ho messo un po' di tempo a tornare esattamente in quella zona, mi ci sono avvicinato piano piano, a un certo punto ci sono arrivato probabilmente un mese o due dopo, c'erano ancora vari posti di blocco, con una cugina che era venuta in visita, avevo bisogno, credo, proprio di liberarmi un po' di questo incubo e quindi ci siamo arrivati fino al palazzo dove stavamo noi, al 200 di Liberty Street. C'è da dire che invece fisicamente nell'ufficio dove eravamo noi, dove sono state sfondate le finestre, dove era tutto stato, come dire, stravolto dall'ondata, diciamo, della distruzione davanti, e nell'ufficio siamo tornati una sola volta diversi mesi dopo, e l'ufficio era pazzesco perché era lì, era l'ufficio dei vostri, uno dei piani del vostri journal, era, c'erano questi uomini con le tute bianche che raccoglievano quello che c'era da raccogliere. Noi in teoria dovevamo portar via alcune cose, ma lì era veramente assurdo, lì sembrava veramente la fine del mondo. C'era un enorme puzzo nell'aria di bruciato che arrivava abbondantemente fino al Village. Io ricordo che chiamavo il giornale da un telefono pubblico perché non riuscivo, non c'erano altri modi, era, ovviamente avevo perso tutto, era tutto rimasto nell'ufficio, ci ho messo giorni a avere un altro laptop, e questo puzzo spaventoso mentre facevo queste telefonate. Io sono figlio di un sopravvissuto di Auschwitz e mio padre in quei giorni mi faceva delle telefonate assolutamente incredibili in cui mi chiedeva dei confronti con quello che aveva visto lui ad Auschwitz, compreso il discorso dell'odore, del bruciato, e si pensava che fosse anche un bruciato purtroppo anche di carne umana. Quindi queste telefonate me le ricordo come drammatiche, assolutamente drammatiche. Sotto casa nostra c'erano dei locali che una delle università avevano prestato perché le famiglie di chi cercava gli scomparsi potessero venire a chiedere informazioni dei loro familiari. E una delle prime notti sembrava un po' le madri di Piazza di Maggio a Buenos Aires, giravano con questo cartello attaccato al collo con le foto dei loro cari. E nelle prime notti c'era un brulichio continuo perché questa cosa andava avanti tutta la notte e io non riuscivo assolutamente a dormire. Questa immagine, dalla finestra vedevo un po' questa gente che marciava avanti e indietro. Ovviamente noi avevamo cercato di capire i nostri amici se erano sopravvissuti, ma questi disperati che cercavano, e poi si capiva col passare delle ore che non avrebbero trovato nessuno. Ecco, questa è un'immagine che mi è rimasta, un'immagine e un suono. Ricordo che a un certo punto ho chiamato un collega in Italia con un numero verde dicendo: io non riesco proprio a dormire, qui è troppo forte questa cosa, non si può dormire.
In ultimo Francesco Semprini, oggi corrispondente da New York per La Stampa. In quei giorni a New York non era un giornalista, ma dopo quell'esperienza lo sarebbe diventato.
La reazione che ho avuto più immediata è stata quella che New York fosse sotto un attacco di scala ancora più ampia rispetto a quello che avevo visto vedendo o sapendo comunque di questi due aerei di linea appena decollati, quindi carichi di carburante che si erano scagliati contro le Torri Gemelle. Penso che probabilmente New York era sotto attacco di missili, e per questo mi sento io stesso, seppur non nel centro di Manhattan, ma in una zona un po' periferica, mi sento in pericolo. Però In quel momento prevale la curiosità di capire che cosa stava succedendo. Quindi vado all'ultimo piano della palazzina dove abitavo. La zona di Berigi è una zona che davanti non ha nulla, c'è solamente il ponte di Verrazzano che collega Brooklyn a Staten Island, dopodiché non ha nulla. E in lontananza si può vedere in maniera piuttosto limpida, soprattutto quando il cielo è terzo, com'era quella mattina dell'11 settembre 2001, si può vedere quello che succede a Lower Manhattan. E a Lower Manhattan si trovava proprio il World Trade Center con le due torri bucate da questi due aerei bomba. Ed è lì che mi posiziono e seguo tutte le drammatiche fasi successive. Quindi ovviamente le sirene che impazzano, sirene dei vigili del fuoco, sirene della polizia, le comunicazioni che pian piano vanno scemando, i telefoni non funzionavano più, anche la fornitura di energia elettrica andava e veniva a intermittenza. Era un clima decisamente surreale, ancora di più lo è diventato quando di fronte a me, seppur in lontananza, ho visto le due torri crollare. Ricordo questo boato sordo che poi veniva squarciato dal frastuono delle sirene, ricordo il blocco delle linee telefoniche, la luce a intermittenza, il manto bianco di fuliggine portato dal vento per chilometri. E quello che ricordo forse in maniera più chiara, più nitida, più forte, che probabilmente porto dentro e rivivo quando lo risento, era l'odore del bruciato, della plastica bruciata che penetrava lentamente nelle narici. Ecco, questo è il mio ricordo di quell'11 settembre. Il ricordo successivo che ho si riaccende con la montagna di detriti che domina West Broadway. West Broadway è un'arteria di Lower Manhattan da cui si poteva accedere verso il World Trade Center, seppur con tutti i posti di blocco e le limitazioni, e che veniva utilizzata per i rifornimenti dei soccorsi. E ricordo che io con un paio di amici andammo appunto a portare del materiale, mascherine, guanti, torce, tutto quello che era possibile acquistare e portare in aiuto dei first responders, cioè vigili del fuoco, polizia, lavoratori edili, tutti coloro che da giorni stavano tentando in qualche modo di poter capire se sotto quelle macerie c'era qualcuno ancora vivo. Le speranze però furono in qualche modo vane, perché anche coloro che erano sepolti sotto quelle macerie in qualche modo avevano perso la vita quasi immediatamente. Ecco, il ricordo di quella montagna di detriti, di quella collina che si vedeva da West Broadway, è stato forse l'ultimo ricordo più drammatico che ho di quell'11 settembre. Dopodiché in me è scattata una sorta di sfida. Ovviamente la preoccupazione dei miei genitori, la preoccupazione delle persone a me care era quella di farmi tornare il prima possibile in Italia, perché la situazione a New York era tutt'altro che sicura, secondo molti. Ebbene, arrivato il momento di decidere, in me è scattato qualcosa che mi ha spinto a non tornare. Cioè, se prima avevo un dubbio sullo stare, sul proseguire la mia esperienza newyorkese, a quel punto si è dissipato ogni dubbio e in me è scattata una sfida. Era come se, oltre ad aver attaccato New York, avessero attaccato anche me. Ed io ho risposto a quella sfida decidendo di rimanere negli Stati Uniti, di rimanere a New York, di proseguire magari gli studi, di lavorare, di crearmi una strada a 7.000 km di distanza da Roma, dalla mia Roma, dall'Italia, dalla mia famiglia, perché sentivo di aver dentro una spinta che mi portava verso quella direzione. Ed effettivamente ho deciso di fare in questo modo. Avevo un aereo che mi avrebbe dovuto riportare in Italia qualche settimana dopo, in realtà quell'aereo io non l'ho mai preso, la mia vita per 20 anni è stata qui a New York.
Più di 90 paesi al mondo persero loro cittadini l'11 settembre del 2001.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.